Uscì e andò come al solito al monte degli ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo disse loro: pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio, pregava dicendo: Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente. Il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro: perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. Come ho già accennato in questi tre giorni, nel Vangelo di Luca tutto il racconto del Getsemani entra uno quadro per la preghiera della Chiesa. È un invito ai discepoli di pregare. Pregate per non entrare in tentazione, la prima parola che Gesù dice ai discepoli, e l'ultima parola che dice ai discepoli nel Getsemani: perché dormite, alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. È molto interessante che questi sono gli ultimi parole che Gesù dice nel Vangelo di San Luca ai discepoli quando sono insieme. Immaginate, avrete un po' di tempo di pregare un po' soltanto con questo fatto. Queste sono le ultime cose. Dopo di questo, fino a tutta la passione, dobbiamo aspettare la risurrezione, che Gesù parla con i discepoli da soli. Continua a parlare con i discepoli dopo, anche nel Getsemani, ma ci sono gli altri, ci sono i romani, i servitori del sommo sacerdote, eccetera. Questa è l'ultima cosa che Gesù dice ai suoi, quelli che sono più vicini a lui. Immaginate come queste frasi di Cristo sono rimasti registrati nella loro mente, nella loro esperienza. Immaginate voi qualcuno a caro voi che è morto. Io ho assistito a tanti morti, quando ero all'ospedale, lavoravo come cappellano ospedaliero per alcuni anni prima che sono andato in prigione, assistivo più o meno circa 9 persone al giorno che morivano. Ogni ora, era un ospedale grande generale, allora ogni ora avevo una chiamata per accompagnare qualcuno nei suoi ultimi momenti della vita. È molto interessante ascoltare che cosa uno dice nell'ultimo momento. Dal punto di vista umano, io ho fatto la mia tesi a questa. La maggioranza delle persone dicono 3 cose: grazie, ti amo, perdonami. 3 parole che ho ascoltato tante volte, accompagnando le persone nei loro ultimi momenti della vita. Non aspettiamo per dire queste 3 parole gli ultimi momenti della vita, ma le ultime parole rimangono nel cuore. Immaginate questa chiamata alla preghiera come rimasta nel cuore dei primi apostoli e discepoli di Gesù. E l'ultima cosa, immaginate un po' questi discepoli che si riuniscono insieme e chiacchierano un po' tra di loro e dicono: ma l'ultima cosa che il Maestro ci ha detto quando eravamo insieme era di pregare. E qui pregate non è un consiglio. Il tenso del verbo usato nel greco, l'imperativo, è un comando. Gesù non ci dà una buona idea in questo momento, non ci dà un consiglio di pregare, ci comanda di pregare. Sapete, noi cristiani diciamo che, e giustamente, il più grande comandamento è di amare, ma prima di amare, di pregare, perché il frutto della preghiera è l'amore. Come cristiani, l'amore non è spontaneo nostro, è frutto della preghiera, come vedremo più tardi. Allora, a questo momento Gesù gli comanda, l'ultimo momento che li parla insieme, pregate. L'ultima cosa che esce dal cuore e dalla bocca del Verbo incarnato. Gesù parla in questo momento per gratte che non entrate nella tentazione. Quello che è tradotto tentazione è una parola greca che è peirasmos, che può significare sia tentazione e sia prova. Il momento della tentazione e il momento della prova. È un discorso molto complesso che non ho il tempo di entrare qui. Ma questo momento di tentazione e di prova non è soltanto la tentazione e la prova dei discepoli, ma coincide anche con la tentazione e la prova di Cristo. Questa è la sua ora e l'ora dei suoi discepoli, che si incontrano nello stesso momento, perché la Chiesa segue Cristo sempre. Possiamo capire questo momento del Getsemani, la preghiera di Gesù in Getsemani, se andiamo un po' nel deserto. Luca capitolo 4:13, l'Evangelista Luca ci dice che dopo aver esaurito ogni tentazione, e la parola è peirasmos, la stessa che Gesù usa nel Getsemani, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato, cioè il momento opportuno, una traduzione più letterale. E il momento opportuno adesso di Satana, del diavolo, adesso, e possiamo chiamarla la tentazione, l'ultima tentazione di Gesù. Infatti Gesù più tardi nel Getsemani, quando vengono per arrestarlo, in Luca 22:53 lui dice: questa è l'ora vostra e il potere delle tenebre. Questo è il momento della sua prova, ma nello stesso tempo, contemporaneamente, è la prova dei suoi discepoli. Su questo abbiamo meditato l'anno scorso, ma vi ricordo una parola che abbiamo meditato un anno fa, Luca 22:31: Simone, Simone, ecco Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano. Gesù parla a Simone, Simone, e va dal singolare, va al plurale, vi ha cercati per vagliarvi come il grano. Tutti i discepoli, non soltanto Simone, non soltanto Pietro. Cioè, questo è il momento della prova, della tentazione grande di Cristo e della comunità e della Chiesa. E qual è la vera tentazione in questo momento? È la tentazione dell'apostasia. Sia per Gesù di abbandonare la volontà del Padre, e sia degli apostoli di abbandonare Cristo. Questa è la vera tentazione, anche dal punto di vista nostro, fratelli e sorelle. Il vero peccato, ogni peccato che noi facciamo, Satana gli interessa non il peccato che fai, ma dove può trascinarti di abbandonare Gesù lentamente, lentamente, lentamente. È quello che vuole, che noi abbandoniamo Cristo. Quando Gesù ci chiede di pregare per non entrare in tentazione, significa che non cadiamo nell'apostasia. L'apostasia può essere quella del cuore, o l'apostasia può essere quella apostasia. Abbandoniamo tutto nella vita. Gesù qui ci insegna che nei momenti difficili, questa tentazione noi dell'apostasia, quando Satana ci tenta maggiormente con questa tentazione? Nella sofferenza. Nella sofferenza facilmente noi siamo tentati di abbandonare tutto, abbandonare la fede, abbandonare i sacramenti, abbandonare la comunità, abbandonare Cristo, abbandonare tutto quello che ho ricevuto, dimentico tutte le meraviglie, benedizioni e grazie di Dio nella mia vita, soltanto un momento di grande sofferenza puoi perdere tutto. Il demonio aspetta quel momento, perché nella sofferenza noi tutti siamo molto fragili. La sofferenza smaschera la nostra vulnerabilità e la nostra fragilità. È l'unico modo come vivere la nostra fragilità e vulnerabilità nella sofferenza, affrontando questa tentazione di lasciare tutto, è la preghiera. Non c'è altro metodo come farlo. Non c'è un altro. Non ci sono i ragionamenti, fratelli e sorelle. Gesù ha detto pregate, non ragionate in questo momento. Perché nella sofferenza non riesci a ragionare troppo. E se ragioni, tante volte ragioni male, non bene. È per questo che Gesù ci invita più di una volta, pregate, pregate, anche se non la senti, ma preghi. Sant'Angela da Foligno ha un testo molto bello sulla preghiera e parla di un momento sulla preghiera forzata. Quando devi trascinare il tuo corpo nella preghiera, trascini te stesso nella preghiera, su di sangue nella preghiera. L'unico modo, perché la preghiera ci rivela che noi abbiamo bisogno di Dio nella sofferenza. Nella mia potenza io non la posso fare. Chi non prega durante la sofferenza non ha radici. E cosa succede a quella parola dove il seminatore semina e poi non ha radici? Cosa succede nel Vangelo di Luca? Luca 8,13. Quelli sulla pietra sono coloro che quando ascoltano ricevono la parola con gioia, ma non hanno radici, significa che non pregano. Credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova, peirasmos, ormai siete esperti di questa parola, nel tempo della prova vengono meno. Tu puoi ascoltare la parola, vieni in chiesa, preghi, fai i pellegrinaggi, tue devozioni, porta la Bibbia sempre con te, preghi le lodi, i vespri, ma se non c'è la preghiera del cuore, come vedremo dove ci spinge oggi questa preghiera, più profonda, che non dire preghiere, ma relazione intima col Signore, nel momento della prova, anche se hai questa parola, ma non ha le radici, non hai profondità. Fratelli e sorelle, una convinzione che sto più convinto andando un po' in giro, che la Chiesa ha bisogno di tanta profondità. In un momento dove quasi il mondo non sa dove andare, e anche alcuni cristiani, anche per via dei scandali che vediamo nella Chiesa, non sappiamo dove andare, abbiamo bisogno più cristiani che sono profondi nella loro fede, che sono più autentici. Abbiamo bisogno di la profondità, e la profondità non viene da tanto studio, ma da tanta intimità con Dio, lì che c'è la nostra intimità. Ma davanti a tutto questo, anche se Gesù in persona li chiede di pregare, cosa fanno gli apostoli? Dormono. Cosa significa dormire? Tutti sappiamo cosa significa dormire. Entri in un altro stato. Alcuni dormono anche quando sono un po' depressi perché non voglio confrontare la vita. Cioè entri in un altro mondo che non è reale, è surreale, ma scappi. È questo che è successo in questo momento di sofferenza, dormono. Ma sapete che cosa sta succedendo nel loro cuore? Prima di abbandonare Gesù fisicamente, si sono allontanati fisicamente da Lui. Si sono allontanati da Lui quando erano vicino a Lui. Il sonno era l'inizio dell'apostasia degli apostoli. In questo momento sono vicini a Lui, ma il cuore si sta allontanando, dormono. Vicini, ma lontani. Poi lo abbandonano totale. Afiemi, divorzio significa, in San Marco. L'hanno lasciato. Tutto comincia con questo sogno. Vicino a Cristo, sì, ma entro in un altro mondo. Non voglio affrontare la verità. non voglio entrare nella volontà del Padre, non voglio portare la croce, entro in un altro sogno. Quando cominci questi ragionamenti, poco a poco il tuo cuore si allontana da Dio, dal vero amore, dal Maestro. E perché, secondo Luca, e questo soltanto Luca che ce lo dice, perché dormono? È interessante che in Luca, anche nel Tabor, gli apostoli dormono. Dormono sia nei momenti più belli e anche nei momenti più sofferenti. Gli apostoli, infatti, quando si sono svegliati nella trasfigurazione, si accorgono che Gesù è trasfigurato davanti a loro. Non abbiamo il tempo di commentare questo. Ma qui dormono, abbiamo la ragione perché. Secondo Luca 22,45, per la tristezza, perché sono tristi. Chi di noi non soffre un momento di tristezza davanti alla sofferenza? Ricordate che Gesù in questi ultimi giorni, un giorno dopo l'altro, almeno per 3 volte, ha profetizzato la sua passione, morte, risurrezione. Ricordate che nell'ultima cena, Luca 22, Gesù parla di questa ultima cena, desiderava tanto fare questa ultima cena con loro. Gesù dava dei segni che loro non capivano. C'è questa tristezza di un momento che non posso capire che cosa sta succedendo attorno alla mia vita, attorno a Cristo. Si radice nell'Antico Testamento, 38,18 dice, il dolore del cuore fiacca il vigore. Il dolore del cuore fiacca il vigore. Quando noi siamo tristi, ci vengono meno le forze, abbiamo meno entusiasmo per pregare, non abbiamo la forza per pregare. Gesù in Luca 21,36 ha incoraggiato i suoi dicendo: vegliate in ogni momento pregando perché abbiate la forza di fuggire a tutto che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Gesù sapeva che quello che gli mancava era la forza. Il dispiacere ti toglie, questa tristezza ha tolto la forza di pregare. La preghiera, fratelli e sorelle, ci dà sempre, quando noi preghiamo, noi riceviamo sempre la potenza dello Spirito Santo, sempre. Noi chiediamo tante grazie al Signore, ma ogni grazia che noi chiediamo, Dio Padre risponde sempre con il dono dello Spirito. Il Catechismo della Chiesa Cattolica ha una bella descrizione dello Spirito Santo, mi piace tanto, è molto semplice, è questa: il dono che contiene ogni dono, il dono che contiene ogni altro dono. Cioè ogni cosa che noi crediamo, guarigione, liberazione, fede, speranza, amore, ogni cosa è sempre lo Spirito che viene. E Gesù Atti 1,8 ci ha detto: voi ricevete forza, potenza, dunamis, è la parola greca, da cui abbiamo la parola dinamite, questa potenza la ricevete dallo Spirito nella preghiera, sempre. Noi abbiamo bisogno di pregare perché noi non abbiamo la forza, fratelli e sorelle, in noi stessi di affrontare. Gesù ha pregato nel Getsemani come ha pregato nel battesimo. In Luca vi ho detto, Gesù ha ricevuto lo Spirito quando ha pregato nel battesimo. Dopo che ha ricevuto lo Spirito Santo poteva affrontare il peirasmos nel deserto, Satana, dopo la preghiera che ha ricevuto lo Spirito. Uno dei 7 doni dello Spirito Santo, ricordatevi, la sapienza, l'intelletto, il consiglio, la fortezza, scienza, pietà e timore di Dio. Lo Spirito ci dà la forza per fare la volontà di Dio Padre, per attraversare i momenti difficili. Luca 4,1,2, Gesù, pieno dello Spirito Santo dopo il battesimo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni tentato peirasmo, adesso abbiamo il verbo e non il nome, peirasmo, dal diavolo. Cioè Gesù lotta con il maligno con la potenza dello Spirito Santo che ha ricevuto nel battesimo, nella preghiera, nel Giordano. Chi non prega non ha forza. La nostra forza sta nella preghiera, fratelli e sorelle. Se nei momenti più difficili, anche per dire sì alla volontà di Dio, quando non capiamo nella nostra vita, chi non prega non ha la forza, non ha la forza. Gesù va da loro. Gesù non si arrende a questa attitudine di non pregare. Questo mi fa tanto coraggio. Sapete che la mancanza di preghiera è un peccato? Tante volte, se noi non facciamo un cammino profondo, anche la nostra confessione, il sacramento, rimane superficiale. Tante volte noi andiamo a confessare i peccati di commissione, quello, il male che facciamo. Ma ricordate, una volta ci hanno parlato dei peccati dell'omissione. Sapete cosa sono i peccati dell'omissione? È il bene che devo fare, ma non lo faccio. Se noi vogliamo crescere nella santità, fratelli e sorelle, tutti noi, io compreso, io quando faccio l'esame della coscienza per la parola e per la confessione, comincio da questo. Non dal male che faccio, perché quello lo riconosco immediatamente nel mio cuore, so che ho peccato. Ma enfasizzo più quello che dovevo fare e non l'ho fatto. E questo, uno di queste cose è la preghiera. Perché Gesù ci ha detto: pregate, è un comandamento. Comandamento nell'amore. Ma la bellezza qui è che Gesù viene a risvegliarci. E siccome questo rimane il peccato di omissione nella storia della Chiesa, la mancanza di preghiera. Tanta attività, ma mancanza di preghiera. E Gesù viene, viene. Perché dormite? Questa è una domanda, perché dormite, ma può essere anche tradotta in un altro modo. Dormite? Perché? Nella traduzione inglese, in alcune Bibbie traducono così, che è molto bella. Quasi Gesù ha uno stupore che noi dormiamo. Quasi, ma dormite? Ma vi ho detto di non dormire. Ma come potete dormire in questo momento? Dormite? Perché? C'è un punto di esclamazione nel cuore di Cristo. E poi ci impone la domanda, non perché noi non sappiamo, lui sa, noi non sappiamo perché noi preghiamo. Ma prima c'è lo stupore di Dio, ma perché? Perché? Tante volte nel Vangelo Gesù è stupito con la grande fede dei gentili e la poca fede di quelli che sono vicini a lui. E questo è un altro episodio di quelli. I più vicini, Gesù si stupisce che non hanno questa fede, non pregano. Perché? Alzatevi! Questa parola non significa soltanto alzatevi, ma la parola usata qui, anistemi, è la parola usata per Maria. Il verbo usato per Maria, che si alzò e andò nella Giudea. Quando era piena dello Spirito Santo, Maria si alzò. È la stessa parola usata anche per la risurrezione di Cristo. Più tardi vediamo che Luca userà questo verbo: Gesù si alzò dalla preghiera. Entra in un stato di risorto anche nella sua sofferenza. Quando ci sta chiedendo alzatevi, non è non sognate più. No, significa entrate nella vita nuova. Essere cristiani significa una vita nuova, la vita di Dio in noi. E chi entra in questa vita nuova prega. Questo che hanno bisogno questi discepoli, di entrare in questa vita nuova. E come possono entrare in questa vita nuova che si alzano? Facendo quello che Gesù ha fatto. Ricordate, Gesù comincia a pregare, pregate, ma in mezzo prega lui. Allora vediamo un po' come Gesù ha pregato. Gesù, la sua preghiera nell'orto del Getsemani, la possiamo definirla come la preghiera dell'abbandono. Dell'abbandono totale nel Padre. Un abbandono determinato. Determinato. Cerchiamo di gustare come Luca presenta questa determinazione di Gesù di fidarsi e di abbandonarsi nel Padre in questo momento di sofferenza. Il testo che abbiamo letto comincia così: che Gesù uscì e andò. Questi sono due verbi, uscire e andare, che sono profondamente teologici, non richiamano soltanto un cammino, un movimento, ma questi parlano della chiamata di Cristo che è uscito dal seno del Padre incarnato e andò, ha fatto un cammino verso che? Gesù in Luca 9,51 divide il Vangelo di Luca in due. Il Vangelo di Luca è diviso in due parti principali. Luca 9,51 dice: quando si avvicinarono i giorni in cui doveva essere assunto, morte, resurrezione, assunzione, si mise in cammino verso Gerusalemme. L'originale dice: si girò in un modo determinato, è andato verso Gerusalemme, non è si mise in cammino, è girato. C'è un momento quando Gesù cambia direzione e fa un solo viaggio, tutto il Vangelo da Luca 9,51 fino alla passione, un solo viaggio determinato a Gerusalemme. E nel greco è stato usato lo stesso verbo quando dice: Gesù uscì e andò al Getsemani. Lo stesso verbo usato qui, che è andato verso Gerusalemme. Porevo me. Allora qui vediamo Gesù che va al Getsemani in un modo determinato, una determinazione che aveva già da molto prima, da Luca 9,51. Poi c'è un altro dettaglio in cui possiamo gustare la determinazione di Gesù di compiere la volontà del Padre. Entra in questa preghiera di abbandono. L'altro giorno abbiamo commentato un po' il fatto che Luca dice che Gesù è andato come al solito. Abbiamo visto che al solito era lietos. Ma oggi voglio vedere questa parola al solito in un altro contesto. Luca 21,37, pochi momenti prima di questo episodio, dice: durante il giorno Gesù insegnava nel Tempio, la notte sciva e pernottava all'aperto sul monte detto degli Olivi. Sapete cosa significa questo? Questo significa quello che dice Giovanni nel suo Vangelo 18,2. Anche Giuda, e cito, che lo tradì, conosceva quel luogo, perché Gesù vi si incontrava spesso con i suoi discepoli. Gesù, che sapeva che sarebbe stato tradito in quella notte, pregando nel Getsemani, Gesù non fugge dal Getsemani, non scappa. Poteva andare quella notte in un altro luogo a pregare, dove Giuda, che non era con loro, non sapeva. Ma in quel momento Gesù, in preghiera, rimane nel Getsemani e Giuda, Giovanni 18,2, sapeva che Gesù era lì. E Gesù va lì. Questa preghiera era determinato di fare la volontà del Padre. Non è andato a pregare un altro luogo, lì, dove facilmente Giuda poteva trovarlo, perché conosceva bene quel luogo. La preghiera, fratelli e sorelle, ci aiuta a rimanere e non a fuggire. Avete mai avuto questo sentimento nella vita davanti a una storia dolorosa? Potrebbe essere in famiglia, malattia, lavoro, in comunità, il sentimento che vuoi fuggire? Io l'ho avuto tante volte nella mia vita. Non vi nascondo che è sempre il sentimento che ho prima che predico: voglio fuggire. Oh, vi dico io, se non mi credete, credetemi. Fuggire, perché parlare al nome di Dio, perché questa predicazione è non insegnare, parlare nel nome di Dio non è una cosa da niente. Padre Pio diceva, qui abbiamo l'esperto, quando andava per le confessioni, è una cosa da niente amministrare il sangue di Cristo, ma anche la predicazione, non c'era la parola. Una cosa da niente essere la bocca di Dio. Ci Ci sono tante circostanze quando sentiamo che dobbiamo scappare. È soltanto la preghiera che ci tiene lì, lì, rimani, rimani. Chi non prega scappa. Gli apostoli non hanno pregato. Che cosa hanno fatto? Scappato. Nella sofferenza tutti noi, io per primo, faremo così. Chi non prega scappa. E poi abbiamo la preghiera di Gesù. Il contenuto. Allora uscì, andò in quel luogo dove Giuda sapeva, e vediamo la preghiera che manifesta questa determinazione anche di Cristo. Nella versione di Luca, la preghiera di abbandono di Gesù è questa: Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Cerchiamo di approfondire un po' che cosa sta succedendo in questa preghiera. Marco aggiunge una parola che è rimasta nell'originale, la riporta soltanto Marco. Prima di dire Padre dice Abba. È l'espressione che usano i piccoli bambini, 1 o 2 anni. Gesù nel Getsemani è un piccolo bambino, eh? Immaginate un po', l'immaginazione creativa ci aiuta ad entrare nel mistero più della logica. Nel Getsemani immaginate Gesù come un piccolo bambino, non come adulto, perché parla come un bambino, non da adulto. Abba, daddy, babbo. È così che parla in questo momento della sofferenza. Soltanto quella parola ci basta per entrare nell'intimità di Cristo con il Padre. È un'intimità così profonda. Allora, quando sta per fare questa preghiera, Gesù non la sta facendo a Dio, un essere infinito, un personale, non so dove, ma sta parlando con papà, con Abba, con babbo. Può essere libero in quello che chiede. La richiesta di cambiare la sua volontà non è perché Gesù non vuole fare la volontà del Padre, è un'affermazione della sovranità del Padre in quello che sta per succedere. Cioè tutto quello che sta succedendo è un piano, e io affermo che sei tu a guidare questo piano, non Satana, non i Romani, non il sommo sacerdote, non Giuda. Sei tu che è sovrano in questo mondo, Abba. Questo è il senso. Chiedere a Dio cambi la volontà significa che tu sei sovrano. Io accetto la sua sovranità nella mia sofferenza. Tutto è possibile per te. Quando Gesù parla della volontà del Padre in questo momento, questo non è un capriccio del Padre che manda il figlio a morire. E su questo vorrei soffermarmi ed approfondire un po'. Sulla volontà del Padre per Gesù in questo momento della sua vita, della passione. La volontà di cui Gesù parla qui è la volontà del Padre che vuole redimere il mondo. Fratelli e sorelle, come Gesù ci ha redento, ci ha salvati? Perché di questo che Gesù parla con il Padre. Tante volte noi, ci è stato detto, lo diciamo, che Gesù ci ha salvato con la sofferenza. Fratelli e sorelle, Gesù non ci ha salvato con la sofferenza. Gesù ci ha salvato con l'amore, che va all'estremo della sofferenza, sì. Ma è stato l'amore, la volontà del Padre per il figlio non era di soffrire. La volontà del Padre per il figlio era di amare l'umanità fino al fondo del suo rifiuto. E quella è la sofferenza più grande. La più grande sofferenza di Cristo non è la passione fisica, ma è la passione dell'anima, che è l'anima della sua passione. Quella è la vera sofferenza di Cristo. Quella fisica era sofferenza, ma la più grande, abbiamo una mistica francescana, la Battista Varano, una clarissa, che ha scritto molto su questi, i dolori mentali di Gesù, un libro che ha scritto molto popolare nella lettura mistica, anche per il Quaresima e per la Settimana Santa. E tante volte noi non meditiamo abbastanza questa sofferenza interiore di Cristo. Anche le nostre via crucis ci aiutano a vedere la sofferenza esteriore di Gesù, parlano soltanto della sofferenza esteriore. I santi che hanno partecipato in un'unione profonda a Cristo nella passione parlano più della sua sofferenza interiore, perché Gesù ci ha amati fino in fondo ad essere rifiutato. Gesù vince il male con il bene, vince il male dell'odio e del peccato continuare ad amare fino alla fine. Cerchiamo di approfondire cos'è questo amore di Cristo nella croce, nella passione, per comprendere questa sua preghiera nell'orto del Getsemani. È un amore in cui Gesù si fa carico del nostro peccato. Questo è l'aspetto più profondo della passione di Cristo. Ricordate che cosa noi proclamiamo nel Venerdì Santo, nella prima lettura, Isaia 53, 4, 5. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio, umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per la nostra iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Gesù si è caricato con tutto il nostro peccato. Che cosa significa? Cosa significano queste parole di Isaia, che poi sono riportati nella prima lettera di Pietro e noi le proclamiamo ogni Venerdì Santo? Prima di spiegare cos'è questo peccato, Gesù non si è soltanto caricato del nostro peccato. Ascoltate quello che dice Paolo e non vi scandalizzate. 2 Corinzi 5,21. Colui che non aveva conosciuto il peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore. Gesù sulla croce è peggio di noi, perché noi facciamo il peccato, lui è diventato il nostro peccato. Queste cose noi è molto difficile comprenderle senza la luce dello Spirito, ma cerchiamo di comprenderle finché possiamo. 2 Corinzi 1,19, Paolo dice questo di Gesù: il Figlio di Dio, Gesù Cristo, non fu sì e no, in lui fu il sì. Gesù era l'amen, il sì al Padre. Ogni cosa che tu vuoi, Padre, io la faccio, sì. Il peccato è il no. Adamo è no, Gesù è sì. Sulla croce Gesù è diventato il no a Dio. Il tuo no, il mio no. Ero a predicare in Egitto lo scorso mese. Non so se qualcuno di voi è stato lì, avete visto le piramidi. Immaginate una piramide così, rovesciatela. E tutto il peso della piramide è su un solo punto. Questo è Gesù crocifisso. Tutto il peso di ogni no nel mondo, prima di Cristo, al tempo di Cristo, finché Gesù verrà nella parossia, tutto era concentrato su di lui. Il no significa un rifiuto al Padre, lui che era l'amore del Padre. Immaginate, Gesù diventa quello che non è in questo momento. Questo significa lui che non ha mai commesso peccato è diventato peccato. Infatti Paolo, quando parla dell'amore di Dio per lui, non dice: perché ieri ho pregato per la pioggia, c'era la pioggia, ieri ho pregato per il sole, c'era il sole, quanto mi ama Dio. Non parla di queste cose quando parla dell'amore di Dio. Ha detto: mi ama e mi ha dato la sua vita per me. Quando Paolo parla dell'amore di Dio per lui, parla soltanto, niente di più, di quello che Gesù ha fatto sulla croce per lui. Soltanto i santi possono capire questo. Noi non sappiamo cos'è il peccato. Il peccato ci è stato rivelato, come ci è stato rivelato l'amore di Dio e la faccia di Dio sulla croce. Il peccato non è il senso di colpa che io e te sentiamo nella nostra coscienza. Il peccato, dice il Catechismo, è un'offesa a Dio. Soltanto i mistici possono capire questo linguaggio. Leggete Padre Pio nei suoi scritti, Veronica Giuliani, questi che sono entrati, quelli che Giovanni Paolo II nel nuovo millennio diceva erano la teologia vissuta dei santi. Giovanni Paolo dice che c'è un momento dove la teologia dogmatica si ferma. Entrare nel mistero delle cose di Dio soltanto in santità, nello Spirito Santo, possiamo capirli. E per capire questa sofferenza di Cristo che diventa il no, lui che era sempre sì, che diventa peccato. Il peccato nel greco è amartia, cioè significa mancare la meta. Lui che era una cosa con il Padre adesso diventa l'opposto. È per questo che Gesù in Marco e in Matteo prega: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché è diventato peccato. E Dio e peccato non coesistono insieme. Ma questa è la profondità dell'amore di Dio per noi. Cioè, immagini, vi do un esempio più concreto, perché le cose di Dio, queste soltanto lo Spirito Santo, dice Paolo nella sua lettera ai Corinzi, può rivelarci, lui dice, le profondità di Dio. Immaginate, io volevo farmi il medico prima che il Signore mi ha chiamato come frate. Allora, molto rispetto per i medici, la medicina, la scienza, che piace molto. Ma immaginate, se voi andate ad un medico, il medico può fare una diagnosi, una prognosi. Diagnosi, vede cosa hai, prognosi, il cammino della guarigione. E ti può dare la medicina, ti può accompagnare, fare tutti i test, ti può dare la medicina anche fisicamente, non la scrive soltanto, può pagare la medicina, può fare tutto. C'è una sola cosa che non può fare: non può prendere la tua malattia, non ti guarisce, prende la sua malattia su di lui. È questo che Gesù ha fatto. Il Vangelo non è una prescrizione medica, una prognosi, così se noi lo seguiamo saremo guariti. No, quello viene dopo. Quello viene così noi rimaniamo guariti. Questa è la prospettiva giusta. Gesù ci ha salvato sulla croce già, ha preso questo medico, ha preso su di lui la tua malattia, è così che ci ha guarito il Signore. Chiedete al Signore che vi dà la sua luce su questa verità, che non predichiamo tanto perché è molto difficile umanamente comprendere. Ma io penso che non è tanto difficile comprenderla. Chi ama può capire questo. Io ho incontrato dei genitori. Una volta una madre mi ha detto: io sono pronta a dare il mio figlio, i miei occhi, così lui può vedere la giusta strada nella vita. Quante volte in prigione ho incontrato genitori che mi hanno detto questa espressione: io sono pronto di entrare, dare i miei occhi al mio figlio. Cosa significa? Che io entro nella sua oscurità della vita, mi carico della sua cecità e gli do i miei occhi che lui potrà vedere. Questo che ha fatto Gesù, ha preso su di lui tutto il nostro peccato. Allora potete comprendere perché Gesù prega: se possibile, fa passare questo calice. Perché io che ti ho amato da sempre, Padre, come posso entrare in questo rifiuto di te? Io che da sempre ero una cosa sola per te. Questa è la sofferenza più profonda di Gesù. Nello stesso momento quando Gesù accetta questo calice, questa sofferenza, il diavolo sembra di vincere questa lotta. Sembra che lui sta per vincere. È l'ironia. Gesù che si abbandona alla volontà del Padre, sia fatta la tua volontà che io amo fino alla fine a questa sofferenza, Satana sembra cattar vittoria. È questo che Satana vuole, che il figlio sarà ucciso, distrutto. E qui abbiamo la sapienza di Dio. Sulla croce Gesù non ha vinto il male distruggerlo, ma soffrendolo. E anche qui Dio ci scandalizza. Dio non vince il male distruggendo il male. Se noi eravamo Dio, penso che quella sarebbe stata la nostra logica. C'è il male, distruggi il male. Gesù ha vinto il male soffrendo il male. È per questo che c'è bisogno di tanta preghiera. Perché anche se lo vogliamo o no, tante volte anche nella vita quotidiana, l'unica vittoria sul male è quando lo soffri. Quando soffro delle parole cattive in famiglia e rimango un po' in silenzio, io posso salvare il matrimonio. È così che vinco. È così che vinco. È così. Tante volte il male non si vince solo uccidendo chi fa il male, ma soffrendo il male. E per far questo, noi non lo possiamo fare. Noi abbiamo i nostri limiti. Noi non possiamo andare in questa estremità dell'amore. Soltanto la preghiera che ci dà il dono dello Spirito. Ma questo è quello che hanno fatto i martiri. I martiri hanno vinto perché hanno sofferto il male. Ma hanno vinto. Noi celebriamo come santi vincitori. Perché loro hanno seguito la pedagogia di Cristo. Il male si vince soffrendolo e non uccidendo chi fa il male. Ma questo non è stata logica. Dobbiamo cambiare mentalità come discepoli di Gesù. Qui ci sono veramente gli insegnamenti del vero discepolato, che gli apostoli sempre hanno fatto fatica. Ricordate Pietro? No, tu vai alla croce. Gesù ha detto, vai dietro di me Satana. Questo dorme adesso, è un alleato di Satana qui, che lascia il Signore da solo. Poi in questo contesto Gesù riceve la visita dell'angelo. L'angelo che è un simbolo, l'angelo angelos è un messaggero, anche malach nell'ebraico, è un messaggero di Dio. L'angelo è un segno del Padre che conforta. La traduzione dice che è venuto a confortare Gesù. Ma il greco, enischio, non è semplicemente un conforto emozionale. Significa che l'angelo ha rafforzato la volontà di Cristo di andare alla passione. È questo tipo di conforto, qualcuno che ti rafforza, ti sostiene, ti infonde coraggio, così tu rafforzi la tua volontà di continuare a dire sì. L'angelo non viene così Gesù è risparmiato dalla passione, l'angelo viene così Gesù riceve la potenza dello Spirito, così lui può andare alla passione. Infatti, nella lettera agli ebrei, capitolo 9, l'autore dice che Gesù si è offerto al Padre nella croce mediante lo Spirito Santo, non nelle proprie forze umane, ma tramite la potenza dello Spirito, che ha ricevuto qui, tramite la presenza dell'angelo. È un dono di Dio. E lo Spirito, gli angeli sono strumenti. San Tommaso d'Aquino, una bella pagina nella Somma Teologica, quando parla come gli angeli sono strumenti dello Spirito Santo, che ci viene incontro. Anche questo conforto, chi è il vero che conforta? Il Paracletos, è lo Spirito. Questo è un momento forte dello Spirito nella preghiera di Gesù. In questo momento qualcosa di simile conosceva Paolo quando nella seconda lettera ai Corinzi 4:7-10 dice: noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. Ascoltate cosa dice Paolo, immaginate queste parole per Gesù. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati. Siamo sconvolti ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, colpiti ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Cioè l'angelo viene, così Gesù non è schiacciato nel Getsemani, perché sudando il sangue significa che è entrato in una lotta, quasi era schiacciato totalmente, ma l'angelo lo conforta. E che cosa fa Gesù per grazia della visita dell'angelo? Prima, entra nella lotta, dice Luca, agonia. Questo termine agonia è lo stato di tensione dell'atleta nello sport, in due momenti particolari: o quando sta per cominciare e in quella tesa, o quando sta per finire la corsa e in quel momento, che ormai è vicino al traguardo, raccoglie tutte le sue forze per fare l'ultimo slancio. Questa è l'agonia di Gesù. L'angelo gli dà la forza che Gesù potrà raccogliere tutte le forze umane che ci sono per andare alla croce e dire sì di amare in questo modo smisurato. Un altro effetto della visita dell'angelo è Gesù pregava più intensamente, è il tema dei nostri esercizi, tutto questo cammino per arrivare a questo punto. Pregava più intensamente, non meno. Ektenos nel greco, questa intensità, che significa era con ardente, con fervore, in un modo costante. Questa è l'intensità, con un fuoco nel cuore, in un modo fervoroso, in un modo costante. Gesù non smette di pregare perché c'è l'angelo. Ah, il Signore mi ha dato questo segno, penso che tutto andrà bene. Alcune delle consolazioni che il Signore ci dà nella preghiera, non perché tutto svanisca nella vita, ma ci dà la potenza che possiamo dire sì fino alla fine della vita. E come conclude questo momento Gesù? Rialzatosi dalla preghiera. Qual è il verbo qui? L'abbiamo già citato: anistemi. Come lui ha detto agli apostoli, ai discepoli, anistemi. Poi lo troviamo di nuovo in Luca per lo stato di Gesù di resurrezione. Qui è già nello stato della resurrezione, perché una volta che ha detto sì, Padre, non la mia volontà, ma la tua, la passione, it's over. È già fatta qui, ha superato tutto. Dopo viene il compimento. Ma qui il Getsemani è un passaggio, non è per caso, non è una coincidenza, è un passaggio che tutti noi dobbiamo attraversare nella vita per essere veramente figli del Padre, per dire sì profondamente dal nostro cuore. E poi Gesù continua questa sua preghiera di abbandono fino alla fine sulla croce. Luca 23:46, soltanto Luca ci dice questa preghiera. Gesù, gridando a gran voce, l'ultimo grido del figlio sulla croce per il mondo: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. L'ultima parola di Gesù crocifisso in Luca è un atto di fiducia e di un abbandono totale nel Padre. Questo significa amare Dio, un abbandono totale. Gesù sulla croce è un piccolo bambino che si affida completamente. Qual è la preghiera vera nella sofferenza? Cercare di capire? No, è affidarsi. Quando diciamo: oh Dio mio, io non ti capisco, ma mi abbandono in te. Non capisco, ma fiducia. Questa preghiera di Gesù, una citazione dal Salmo 31, è uno dei salmi che chiamiamo di lamentazione. I salmi di lamentazione sono salmi molto belli. Anche nel Matteo e in Marco Gesù muore con un salmo della lamentazione, Salmo 22: Dio mio, perché mi hai abbandonato? I salmi della lamentazione sono una rivelazione molto profonda, perché cominciano con un grido a Dio: Dio, perché non mi ascolti? Perché c'è tutta questa ingiustizia? Perché tu non stai facendo niente? Ma nello stesso tempo poi finiscono sempre con aver fiducia in Dio. Anche se non ti capisco, io ho fiducia completamente in te. Infatti, se mettiamo insieme le due preghiere che Gesù fa in Matteo, Marco e Luca, Dio mio, perché mi hai abbandonato? C'è questo atteggiamento, non capisco tutto questo, ma l'ultima parola è: in te confido la mia anima. Gesù si è abbandonato nel Padre che sembrava abbandonarlo. Questo è il movimento dell'amore, questo è il movimento della vita, dell'intimità con Dio nella sofferenza. Ci abbandoniamo nelle mani del Padre che sembra che ci sta abbandonando. Questa non è l'ultima cosa, perché sappiamo che poi qual è il frutto di questo abbandono del Figlio nel Padre? È la risurrezione. E Gesù entra in una nuova vita come essere umano in questo mondo e nella Trinità. Era un passaggio, una Pasqua. Gli apostoli sono allontanati da tutto questo, ma più tardi, dopo Pentecoste, entrano in questo movimento. Fratelli e sorelle, questa preghiera di abbandono, noi siamo chiamati di pregarla non soltanto nel nostro nome, ma di entrare nella vita di tante persone che si sentono così oggigiorno, davanti alle ingiustizie della propria vita, davanti alla guerra, davanti alle malattie, davanti alla solitudine, davanti a tante circostanze che stanno distruggendo la famiglia. È Dio che lascia la libertà dell'uomo, è Lui la prima vittima della nostra libertà. Il crocifisso è l'affermazione della libertà dell'uomo. È Dio che afferma la libertà dell'uomo, ma Lui che diventa la prima vittima della libertà dell'uomo. E in questo contesto noi siamo chiamati, se forse noi non stiamo passando questo momento nella vita, di unirci agli altri, perché quello che Gesù ha pregato nel Getsemani non era soltanto per Lui, era anche per quelli che dormivano. Alcuni forse in questi momenti di sofferenza dormono, scappano, non vogliono comprendere, non voglio pregare, non giudichiamo nessuno, ma facciamo come ha fatto Gesù. Papa Benedetto una volta, parlando ai sacerdoti, ha detto: ma questo tutti noi può essere pregato a noi. Non siete soltanto chiamati a pregare per gli altri, ma di pregare invece degli altri. Perché noi siamo una cosa sola, la preghiera personale ma sempre comunitaria. Prego io, ma nel mio io c'è noi. Chi prega veramente come cristiano fa questa Pasqua dall'io alla comunità, dalla persona alla comunità. Il mio Padre diventa il nostro Padre. E questo frutto della preghiera che ci apre il cuore quando noi soffriamo. Gesù nel Vangelo di Luca, sapete quante volte Gesù nel Vangelo di Luca ha aperto il suo cuore per la sofferenza degli altri? Vi dico io, ha chiesto agli apostoli di pregare, ha guarito l'orecchio del servo del sommo sacerdote, ha guardato a Pietro, ha consolato le donne, ha pregato per tutti i peccatori, ha ascoltato il grido del buon ladrone. Questo tutto nella passione di Luca. Perché chi prega nella sua sofferenza non si chiude, ma si apre agli altri. La preghiera ci dà una conversione profonda, diventiamo come Cristo. La preghiera guarisce il mondo. Come? Perché cambia qualcuno, cambia colui che prega e apre il suo cuore alla sofferenza degli altri, anche se lui soffre. Questa è la potenza della preghiera, questa è la potenza del cristiano, questa è la bellezza di essere cristiani. E quanta preghiera, questa intimità con Dio che diventa solidarietà con il fratello, la sorella, con il mondo che soffre nella propria preghiera. Quando la tua preghiera poi cambia, Non vai soltanto davanti a Gesù per te e le tue sofferenze, ma fai come Gesù. Se vive bene il Getsemani, la tua passione diventa come quella di Cristo, un'apertura costante fino alla fine. Come Gesù poteva in quella sofferenza trovare il momento di parlare con quel buon ladrone fino alla fine, al suo cuore aperto, anche se lui è in tanto dolore e sofferenza. Questi sono i cristiani che abbiamo bisogno oggi giorno, fratelli e sorelle. Il mondo non cambierà come pensiamo noi. Siamo noi che siamo chiamati a cambiare. Non soltanto cambiare una vita di peccato, a fare i buoni, no, a diventare santi, uomini di Dio, pieni del vero amore di Dio, che viene soltanto dalla preghiera. Non possiamo amare così come amate Gesù nella passione senza il Getsemani della preghiera. La Chiesa può predicare tante cose, possiamo predicare e promuovere tanti valori, anche l'amore, ma senza la preghiera vera, questa intimità con Dio, questa fusione dello Spirito, non possiamo vivere quello che predichiamo, quello che desideriamo, quello che diciamo. Vedete se il Signore, tramite questi esercizi, nella vostra vita personale vi sta dicendo: alzatevi, anistemi, vi chiede di entrare in questo nuovo stato, in questa nuova fase della preghiera, che al di là di dire preghiere è un'intimità che si esprime in un abbandono totale nell'amore del Padre, anche quando non lo capisco, in solidarietà piena con il mondo che soffre. Questa è la preghiera cristiana. Anistemi.